Romani 8, dai, riprendiamo un attimo Romani 8. Che diremmo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Versetto 32, abbiamo detto che avremmo parlato un pochettino del versetto 32. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le cose con lui?
Tutte le cose.
Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Facciamo caso che Rosario deve regalare una macchina a suo figlio e siccome ha tanta possibilità economica gli compra un bel Mercedes.
Il sogno di Luca.
Il sogno di Luca. Un bel Mercedes GLE coupé grigio metallizzato. Ok? Avendo l'opportunità, non fai prestiti, non fai finanziari.
Cash.
Vai, concessionario. Dice, la prima è il primo GLE che trovo, lo compro. Prendi questa macchina e gliela fai trovare sotto casa tuo figlio con un bel fiocco rosso, no? Bellissimo, tipo come regalo. Come
sta profetizzando,
ok?
La promessa era
giusta.
E Luca prende questa macchina, figurati come ti ringrazierà, come quello che farà, quello che dirà, quello che metterà su Facebook, mio padre, l'amore, la grandezza, straordinario, eccetera, eccetera. E entra in macchina, dice, per festeggiare questa macchina facciamo il pieno.
Che è pieno?
Normale.
Il pieno.
E tu rispondi a tuo figlio, figlio mio, la macchina, vabbè, è costata 120.000 euro, quelli che sono, però non è che mi puoi chiedere pure i soldi, pure 100 euro o 120 euro per fare il pieno. La domanda è, può un padre che ha speso tutti questi soldi per comprare una grande, una macchina del genere, crearsi il problema per 120 euro? Uno che ha speso 120.000 euro in contanti avrà problemi per... Avrà problemi per fare un pieno di 120 euro, sì o no?
Non è un problema.
Non credo che avrebbe un problema. Perché se gli ha comprato questo gran macchinone a suo figlio, è chiaro che almeno lo metti in una condizione di poter
viaggiare.
Ok? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Allora, noi a volte ci creiamo il problema e pensiamo che sia una difficoltà per Dio, sappiamo che non lo è, ma nella nostra mente ce lo creiamo questo problema. Lui ci ha salvati, lo ha dato suo figlio, ha sparso il suo sangue, ha compiuto questo meraviglioso, straordinario e indescrivibile atto d'amore. Pensate che sia un problema il fatto che lui possa provvedere per te, per la vita di tutti i giorni? Se lui ti ha dato il massimo, ok? Il top che aveva, la cosa più importante che aveva, come può negarti le cose che sono meno importanti? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose?
Meglio.
Se Dio ci ha dato la cosa più grande, che è il regno di Dio, il suo regno, la salvezza dentro di noi, per poter vivere una vita da re, per regnare in questa vita, perché dovrebbe tirarsi indietro quando noi ci aspettiamo guarigione, pienezza, benedizione economica, benedizione mentale o nell'anima, tutto ciò che ci serve per regnare. Non possiamo regnare da malati. Non possiamo regnare da poveri. Non possiamo regnare avendo ansie e paure. Non possiamo regnare avendo dei legami nella nostra vita. Allora, è come se qualcuno ti dà uno straordinario aereo da caccia per fare una guerra, ma non lo equipaggia con l'armamento. A che serve se non a volare veloce soltanto? Allora Dio ci mette nelle condizioni di volare, ma ci dà l'equipaggiamento per fare la nostra guerra. Dio ci dà un'armatura, ma non ci manda senza armi. È come avere una pistola scarica, o come avere un arco ma senza frecce, no? Come avere un cannone semplicemente ma senza i missili e i proiettili. E scusate se sono un poco bellico stasera, da questo punto di vista. Ma il discorso è questo: Dio ci ha dato qualcosa nelle mani che possiamo gestire, e dobbiamo entrare in questo nel comprendere che la vita del regno di Dio non consiste nell'essere guariti, ma nel vivere una vita sana.
Amen.
Vivere una vita del regno non significa vivere una vita dove Dio provvede, ma vivere una vita dove non sei più
bisognoso di nulla,
in grado di dover chiedere o costretto a dover chiedere. Ricordate Gesù cosa disse?
In grado di donare.
Cercate prima il regno di Dio,
e
la sua giustizia è tutte le altre cose vi saranno
sopraggiunte.
Sapete cosa sta dicendo Gesù in quel brano? Che lui vuole portarci a un punto in cui noi non abbiamo più alcuna necessità. Perché se troviamo il regno di Dio e la sua giustizia, avremo tutto quello di cui abbiamo bisogno, senza bisogno più di chiedere. Guardate qual è il piano di Dio per la nostra vita. In 1 Corinzi, al capitolo 9. Seconda Corinzi. Ogni volta con questo versetto mi confondo.
29.
Seconda Corinzi 9, versetto 6. Or questo dico: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore
allegro.
Versetto 8. Questa è una chiave importante per comprendere quello di cui stiamo parlando. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Versetto 8 dice così: ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo, dite insieme a me, sempre nel testo greco ha un significato molto importante. La parola sempre significa sempre. La parola sempre significa sempre, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni opera buona. Ciò significa che Dio non vuole che la sufficienza, ma Dio vuole l'abbondanza.
Amen.
L'abbondanza per la tua vita, affinché avendo tu il sufficiente in ogni cosa tu possa abbondare per ogni buona opera. Quindi il motivo per il quale Dio ti vuole fare abbondare non è quello di far vedere la tua ricchezza, perché non è questo quello che a Dio interessa, ma affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, possiamo abbondare.
Affinché anche gli altri abbiano cioè, sufficiente in ogni cosa.
Il motivo per il quale Dio vuole che tu abbondi in ogni cosa è affinché tu abbia il sufficiente sempre in ogni cosa, quindi di nulla mancante, per poter abbondare nella vita degli altri. Quindi quando parliamo della vita con Cristo, non possiamo rimanere nei termini semplicemente della spiritualità. Io mi accontento di quello che ho. Va bene, tu accontenti di quello che hai e il tuo di più me lo prendo io. Ti piace? No, che c'entra? Quello che è mio è mio. E sì, però la fede ci insegna che dobbiamo avere gli occhi aperti su quelle che sono, su quella che è la volontà di Dio Padre per la nostra vita. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ora, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Tutte le altre cose con lui. Cosa sono le tutte le altre cose con lui? Tutto quello che ti serve per vivere una vita con lui. Tutto quello che ti serve per vivere una vita che testimonia di lui. Testimonia di più la tua difficoltà economica o testimonia di più il fatto che tu abbia sempre il sufficiente in ogni cosa per poter abbondare verso gli altri? Parliamone. Testimonia di più la nostra malattia o la nostra salute? Testimonia di più la nostra pace interiore o la nostra ansia? Testimoniano tutte cose, ma dipende cosa testimoniano. Ora, ci sono persone che chiaramente vivono una situazione di disagio, problemi di malattia, problemi, situazione che vivono con grande decoro e con grande dignità quelle determinate cose. Quindi che non ne fanno una medaglia, Dio ha voluto così, no, ma che sono sempre là a dire io credo in Dio per il meglio della mia vita, non mi fermo, non mollo, non retrocedo neanche di un istante, perché non significa una vita con Cristo non avere problemi, non avere difficoltà, non avere malattie, ma significa avere la giusta attitudine per saperle vivere e saperle affrontare. Chiaramente, ma il concetto di cui stiamo parlando stasera è se il Padre ci ha dato il massimo che aveva, il meglio che aveva, perché si dovrebbe confondere nel darci tutto quello che è di gran lunga inferiore e meno importante del Figlio? Ed ecco perché quando noi guardiamo alla nostra vita, noi dobbiamo ringraziare sì Dio per quella che noi definiamo salvezza, il regno di Dio, è l'opportunità che Lui ci dà di vivere oggi, ma Lui è pienamente coinvolto in ogni area della nostra vita. Sono persone nei posti di lavoro che non tendono, ad esempio, ad avere, ad avanzare di grado perché dicono no, vabbè, ma io mi accontento del mio stipendio. Quando c'è un'opportunità per avere più responsabilità, uno stipendio maggiore e avere l'opportunità di poter raggiungere la vita di più persone. Sapete che la Bibbia parla della vigliaccheria? Nessuno predica sul fatto che la Bibbia dice che i codardi non erediteranno il regno dei cieli. No, solo parla degli adulti, parlano solo degli adulteri, dei fornicatori, dei maghi.
I codardi?
Ma la Bibbia parla dei codardi,
cioè dei vigliacchi.
No, codardi è paura,
la vigliaccheria, coloro che si spaventano di di avere qualcosa in più o di viverla. Perché non c'è semplicemente la paura del fallimento. Io ho visto che c'è anche la paura del successo nelle persone, nella vita delle persone. La paura non solo di fallire, ma di non saper gestire un successo improvviso. E questo li terrorizza. Ora, dice qua il versetto in Seconda Corinzi: Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia. Ok? Ora, quando Paolo parla di grazia, qua sta parlando di soldi, perché il contesto nel quale Paolo sta parlando è l'economia. Dice: Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, parla di cose materiali, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa materiale, voi abbondiate per ogni opera buona. Qual è il contesto nel quale Paolo scrive queste cose? Paolo era straordinario nel gestire l'economia della Chiesa. Nel senso, lui viveva non solo per predicare il Vangelo, ma per ridistribuire l'abbondanza nella Chiesa. Cioè, lui prendeva da coloro che avevano più disponibilità economica per portare tutto questo ammontare di benedizione e di ricchezza alla Chiesa che era più povera. E lui diceva: è importante che ci sia una ridistribuzione dell'economia, della ricchezza, in modo tale che non ci sia questo squilibrio. E chi ha di più deve provvedere a chi ha di meno. Amen. Il contesto nel quale Paolo parla, è proprio questo. Quindi, senza scuse, senza chiedere scuse, sta parlando esclusivamente di soldi. Infatti, subito dopo dice così: come sta scritto, egli ha sparso ed egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Queste parole sono prese dal Salmo 112. Salmo 112 parla del giusto che teme l'Eterno. E quando dice egli ha sparso e ha dato ai poveri, sta parlando di Dio, sta parlando del giusto che teme l'Eterno e che non mancherà mai di alcun bene. Il versetto 10: ora colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente e i frutti della vostra giustizia, e allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazia a Dio. Cioè, Dio, lui sta dicendo, Dio vi sta benedicendo, Dio vi sta abbondando, e mediante la vostra abbondanza io prenderò questa abbondanza, dice, per nostro mezzo produrrà il rendimento di grazia a Dio. Quando arriveremo lì, nelle chiese che hanno bisogno, la vostra offerta darà un rendimento di grazia a Dio. È bellissimo, straordinario. Un uomo che aveva aveva il quadro completo, ma tutto inizia e tutto parte dal fatto che ognuno di noi deve tendere all'abbondanza e non alla mediocrità. Noi molto spesso non riusciamo, stiamo parlando la domenica di realizzare i nostri sogni, noi molto spesso tagliamo i sogni dalla nostra vita per la mancanza di possibilità. È vero o no?
Sì. Per la mancanza di possibilità economica.
Sì, molti di noi tagliano sogni e dicono: no, questo non lo farò mai, no, questo non lo posso fare, no, questo non lo posso fare. Questo non lo posso fare perché? Perché non lo posso fare. Ma perché fondamentalmente alla base c'è un'attitudine di sconfitta e di accettare la vita per quello che ti sta dando, invece di dire: no, Dio ha dato Cristo per ognuno di noi e Lui mi donerà tutte le altre cose insieme a Lui. Perché è fondamentale che nella mia vita io abbia il sufficiente per ogni cosa e possa abbondare per poter provvedere nella vita.
Amen. Esatto. Così. Sì.
Ora, la domanda è: qual è il problema? E dove possiamo trovare il problema? La scusa più grande oggi è: c'è crisi. C'è crisi.
C'è crisi.
Non c'è lavoro. L'economia non gira, eccetera, eccetera. No, non c'è lavoro, le persone non si fidano, eccetera, eccetera. Il problema fondamentale è proprio questo: noi abbiamo accettato una realtà che ci è stata proposta. Ma in questi 15 anni di tempo pieno, no, sono 17 anni a tempo pieno, io vi posso garantire che gli aeroporti sono sempre pieni, i ristoranti sono sempre pieni,
i negozi,
i resort sono sempre pieni, i centri commerciali sono sempre pieni.
Poi le pizzerie non le parliamo.
Quindi il problema è un altro: le persone vivono di paure. Ma il problema non è la crisi, il problema è che noi l'abbiamo accettata, l'abbiamo creata e l'abbiamo accettata. Ora Dio è potente da fare abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi possiate abbondare per in ogni opera, per ogni buona opera, perché come sta scritto, egli ha sparso e ha dato ai poveri. Questo è quello che Dio vuole nella nostra vita, che noi siamo nella possibilità di avere il sufficiente in ogni cosa e poter spargere. Ora attenzione al versetto 10, dice così: colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente e accresca i frutti della vostra giustizia. Quando noi abbiamo delle entrate, noi dobbiamo sempre riconoscere ciò che è pane e ciò che è seme. Uno dei problemi più grandi che noi abbiamo oggi negli ambienti è che le persone non sanno riconoscere il seme. Tutto quello che entra per loro è pane da mangiare, ma noi ci mangiamo sia il pane e sia il seme. E voglio farvi riflettere un attimo qua. Colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, ve ne provvede e moltiplichi pure la vostra semente, non il vostro pane. Noi dobbiamo comprendere che quando abbiamo delle entrate, parte di quelle entrate è pane, parte di quelle entrate sono seme. Se noi spargiamo il seme, Dio moltiplicherà il seme e non ci mancherà mai il pane, perché il pane viene dal seme, non ce lo dimentichiamo mai. Il pane non si materializza dal nulla. Quando abbiamo il seme, parte di esso è pane, ma parte di esso va reinvestito. E Dio moltiplica il seme, non moltiplica il pane. Ma se si viene moltiplicato il seme, automaticamente aumenterà pure il pane. Ed è questo che noi dobbiamo comprendere, che molto spesso quando noi siamo in difficoltà, la prima cosa che facciamo è ci mangiamo tutto il pane e magari lo seme. Non dobbiamo mantenere il nostro canale aperto, perché se mangiamo pure il seme, vi ricordate cosa succedeva in Israele quando prendevano più manna del dovuto? Vi ricordate?
Marciva.
Il sabato veniva provveduto per loro, il venerdì veniva provveduto per loro per due giorni, perché il sabato non dovevano lavorare. Vi ricordate? Non dovevano andare neanche uscire a prendere la manna. Ma se prendevano di più, se volevano conservare di più della manna, faceva i vermi. questo è un principio fondamentale per noi da
anche
comprendere.
Con noi è così, col denaro, più conserviamo e più vermi fanno, è vero.
Quando
noi in maniera materiale, ma è così.
Ma quando noi teniamo un canale aperto, ci rendiamo conto che quello è il canale che Dio usa. Dio usa il canale del seme, non del pane. È il canale del seme che Dio usa per farci abbondare. Perché se noi abbiamo abbondanza, ricordate, qualcuno dirà no, ma io voglio soltanto una vita confortevole. E poi ti rendi conto che per avere una vita confortevole devi avere abbondanza. L'abbondanza permette a te di avere il sufficiente sempre in ogni cosa. Non sarebbe bello avere una vita senza pensieri, lo saputo di vista? Sì o no? Domanda, da chi dipende? E noi dobbiamo rispondere a questa domanda, perché il problema è che se noi accettiamo la situazione per quella che è e non facciamo niente, noi siamo colpevoli della nostra condizione.
Certo.
È così. No, ma io mi accontento di quello che ho. Ok. Ti accontenti di quello che ama, non ti lamentare mai. E siccome lamentarci e fa parte del nostro DNA, Dio invece desidera abbondare nella nostra vita affinché noi, avendo sempre, lo ripeto, lo voglio ripetere perché è un concetto che deve entrare, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, possiamo abbondare per ogni opera buona. Il titolare della Colgate, l'inventore della Colgate, che quello colui che mise in commercio il dentifricio, era un credente. E questo lui faceva questo, tutti gli utili che lui aveva dall'azienda, il 10% lui lo destinava all'opera di Dio. Ok? Eppure il 10% del suo guadagno personale lo destinò all'opera di Dio. Ma lui arrivò al punto di guadagnare così tanto che lui teneva per sé solo il 10% e il 90% lui lo dava per l'opera di Dio. Perché? Perché a lui non gli serviva sfoggiare le ricchezze o l'abbondanza, lui aveva il sufficiente per ogni cosa con il suo 10%, pensateci, e il 90% lo devolveva per opera umanitaria. Era un filantropo, era uno che investiva e costruì poi tantissime altre cose. Rockefeller, pochissimi sanno la storia di Rockefeller, uno dei nomi più potenti e più ricchi che siano mai esistiti. Era in punto di morte e quando chiese ad un pastore di venire a pregare per lui, il pastore ebbe una parola di conoscenza così forte e gli disse: il problema tuo è che stai tenendo tutta la ricchezza per te. Sei ricco ma stai morendo. Se tu impari a vedere i bisogni degli altri, la tua vita rifiorirà. E nel momento in cui Rockefeller cominciò a costruire ospedali, scuole e cominciò a fare un'opera filantropica molto, molto importante e imponente, lui diede milioni e milioni e milioni e milioni di dollari, non si contano, lui uscì fuori dalla malattia. E continuò a vivere veramente, morì anziano. Storie di queste ce ne sono tantissime. Noi non ci rendiamo conto della potenza che c'è nel dare, che nella potenza che c'è nel seminare, nella potenza che c'è nel, lasciatemi usare questo termine, nel liberarci del seme. Questa dovrebbe essere una priorità nella nostra vita. Liberarci immediatamente del seme, perché sappiamo che quello sarà moltiplicato.
Amen. È vero.
E Dio, con un'opera soprannaturale, farà qualcosa di straordinario. Ma tutto parte da una base. La base qual è? Romani 8:32, concludiamo con questo. Se noi crediamo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna, e quindi che possa vivere una vita da regno in questa vita. Perché non possiamo credere che Dio ha tanto amato il mondo che assieme al Figlio darà tutte le altre cose con Lui? Comprendete dove sto spingendo stasera? Per Dio non è un problema né guarire, né provvedere, né dare cose, ma il concetto che Dio vuole darci, che vuole esprimerci, è proprio questo. Guardate, concludiamo in Matteo 6,33.
Matteo
6,33. Versetto 25 dice così: non siate in ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete, di quello che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? State lavorando per vivere o state vivendo per lavorare? La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Domanda: non valete voi molto più di loro?
Certo.
Qual è la risposta?
Certo, sì.
Versetto 31. Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i gentili, i pagani, quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma allora qual è il problema, Signore? Il problema è che voi state continuando a cercare le cose, mentre dovreste cercare il luogo dove sono queste cose. Perché finché voi cercate le cose al di fuori del regno, le avrete, ma sarete sempre nell'ansia. E questo vi spingerà a servire Mammona e non più Dio. Vivrete per il denaro. Vivrete cercando di inseguire costantemente. Io vivo per arrivare, io lavoro per arrivare a fine mese. Questa è una cultura che ha ridotto le persone all'ansia, alle sollecitudini, alle fobie, e nel momento in cui ci viene detto e viene innestato nel nostro cervello che c'è crisi e che quindi si può perdere il lavoro e quindi non possiamo pagare il mutuo e quindi non possiamo pagare le rate e quindi ci sarà uno, saremo debitori, saremo protestati in banca, non riusciremo quindi a rifarci una posizione. Perché? Perché le persone cercano le cose, vestiti, mangiare, bere, e quindi si agisce, si va dietro ai soldi per poter comprare le cose. E poi Dio dice, Gesù dice al versetto 33, non cercate più le cose, cercate il luogo dove queste cose vi vengono date liberamente. Se cercate il regno, vestire, mangiare e bere, voi non avrete più bisogno di chiederlo.
Amen.
Può Dio, lo stesso Gesù che dice chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, e farci comprendere, arrivato a un certo punto dove lui dice: se trovate il regno non avrete più bisogno di chiedere, di cercare o di bussare, perché avrete compreso il principio. Perché il desiderio di Dio chiaramente è quello di provvedere nella tua vita, ma il desiderio di Dio è che tu possa vivere nell'abbondanza. È chiaro che è la volontà di Dio guarire qualcuno che è nella malattia, ma la volontà originale di Dio è che l'uomo viva nella salute. Quindi le persone hanno la visione del chiedere, cercare e bussare, mentre Dio ti dice: una volta che sei dentro, Non hai più bisogno di bussare, non hai più bisogno di chiedere, non hai più bisogno di cercare, perché tutto quello di cui hai bisogno ce lo hai già là. E qual è ciò che Gesù dice? Cercate prima il regno e la sua
giustizia.
Cos'è la giustizia? Ne abbiamo parlato tante volte. La giustizia è la tua posizione all'interno del regno. Nel regno non esistono servi, nel regno di Dio esistono solo re. Il regno di Dio è il paradosso del regno di Dio, che non esistono servi. Il regno di Dio è fatto di figli che si servono gli uni gli altri. Gesù è il re che ha servito, non sono venuto per essere servito, ma per servire. Quando tu trovi il regno di Dio come principio, come concetto, quando vivi questa dimensione e comprendi la tua posizione all'interno di esso, tutte le cose di cui hai bisogno ti saranno provvedute.
Che poi raggiunte, sopraggiunte, cioè,
il versetto 34 dice: non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prende cura per conto suo. Ve lo posso leggere in un'altra maniera? Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani nel regno di Dio è già stato provveduto.
Esatto.
Domani nel regno di Dio è già tutto provveduto. Il tuo problema non sarà più di che mi vestirò, cosa mangerò. Perché? Perché hai trovato il posto dove ormai è tutto stabilito per la tua vita. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà? O mettiamolo in un'altra maniera, perché non dovrebbe darci tutte le altre cose con lui? Risposta: non è possibile. Perché se lui ci ha dato suo figlio, ci darà tutte le altre cose con lui.
Perché siamo coeredi con
chi? Ci separerà? Chi ci condannerà? Chi ci giudicherà? Chi sarà contro di noi? Quando noi realizziamo dentro di noi questo, noi viviamo una vita soprannaturale. Ve lo dice una persona che per 17 anni ha vissuto senza stipendi. So cosa significa. So cosa significa. Io parlo per esperienza, io lo so cosa significa. Dio non solo provvede, ma desidera farti vivere. Quando poi comprendi certe cose, poi fai anche delle scelte importanti, fai anche delle scelte coraggiose.